Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Undicesima giornata dell'Australian Open, si è completato il quadro delle semifinali. Saranno Zverev Medvedev e Jastrzemska Zheng in questo lato, nei due lati del tabellone che dovevano essere completati. Di questo e altro in questa puntata di Schiaffo al Volo.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break. Quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov. Sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco. Vi diamo il benvenuto, Principato Lo Monaco.
In studio Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco. Ciao ciao.
Ciao ciao.
Ciao ciao.
Ciao ciao.
Jacopo, puntata un po' più light
perché con dobbiamo... le mani. Ciao ciao.
Con le mani, ciao ciao, sì, bravo. Puntata un po' più light, in quanto dobbiamo liberarti tassativamente a sto giro, non è che facciamo saltare alla valle di nuovo l'allenamento.
Oggi poi c'è quello da più di 3 ore, quindi poi no. Mino la uccide.
Assolutamente no, quindi andremo in onda in forma ridotta per venire incontro a Vale. Partiamo allora da quello che hai appena concluso, dai, visto che esci fresco da telecronaca più Cube, Sasha Zverev va sorpresa, tanto. A mio parere, su Carlos Alcaraz.
Strameritata. È stato veramente bravo. Se giocasse sempre così, allora cambio anche la mia opinione su di lui. Cioè, è stato offensivo, non ha aspettato quasi mai, con le sue solite mezze paure, ma non è che puoi diventare una persona diversa improvvisamente, tutta di un colpo, e stai per dare 6-1, 6-3, 6-3 al numero 2 al mondo. Se uno sei 3, sei 3.
Sì, sì.
Sì, sì.
Era 5-2 nel terzo.
E poi bravissimo nel quarto perché poteva crollare. Beh. E invece, nonostante il break contro break, è rimasto lì e sul... cos'era? 3-2? Ha vinto un game fantastico.
Sì, 3-2.
Game... che da 40-0 è andato 40 pari, anche lì dimostra solidità mentale, perché 40-0 pensi che sia finita, 40 pari è un dramma.
Io e Roby l'abbiamo vista tutte insieme uno di fianco all'altro e ci siamo detti che la sensazione Zverev lo puoi un po' fregare nella prima settimana, tra virgolette, no? Magari non hai quel tipo di Zverev lì, però poi comunque resta un giocatore molto valido quando l'occasione è contro un giocatore con cui la percezione collettiva è di partire Zverev parta da sfavorito. Non è la prima volta che magari ti aspetti poco da Zverev perché di là ce n'è un altro forte, invece Zverev gioca comunque una gran partita, o no?
Allora, la sua natura è: io non prendo rischi, tiro la prima, se faccio il punto bene, se mi tira di qua corto allora li entro, se tira un po' lungo remi in mano e
ciao.
Si rema.
E remare.
Però sa che contro uno come Alcaraz, uno come Djokovic, uno come Nadal nella partita meravigliosa che stava giocando a Parigi, contro i più forti non basta. E quindi parte già con un mindset diverso.
È il paradosso di Zverev.
È vero.
Contro gli altri dice, battetemi se ci riuscite, spaccandomi. E non ci riescono il più delle volte. Però cosa succede? Che poi quella fatica di solito la paga. Oggi no, però bisogna anche entrare in quello che ha fatto Alcaraz.
Entriamoci.
È stato disastroso. Cioè, non si può giocare...
Maledetto cattivo.
Sì.
Non si può giocare una partita così. Cioè, è stato divertente perché nella mia testa, pensavo lo schiaffo, no? Se uno 5-3, 5-2, ero già lì così. Poi quando ha fatto il break, già ho tirato indietro il braccio, perché ho detto, però vedi, era finita, spalle al muro, però nell'ultimo turno di battuta di Zverev, gli ha detto, adesso gioco con criterio. Quindi dico, vabbè, adesso può anche perdere il tiebreak, però mi ha dimostrato qualcosa. Fino a quel momento non mi aveva dimostrato nulla. Mm-hmm. Poi però gioca quel primo game del quarto.
Male.
E di nuovo riapro il braccio, no? E sono lì. Come quando ti minacciano i tuoi genitori. Dove sei che ti inseguono, no? Poi tu dici, no, paura. E magari il genitore dice, no, vabbè,
è già
sto
così,
esagerando, no? Col battipanni o con la scarpa. Però poi di nuovo il break l'ultimo break. Tre errori di fila di rovescio, cioè...
Sì, non ragiona.
Allora, mentre tu facevi il cube, la Barbara è uscita e si è fermata a chiacchierare insieme a me, la Roby, e stavamo chiacchierando su questo aspetto di Alcaraz. E la porto adesso in cronaca, in schiaffo, chiedendo alla Roby. Roby, questo aspetto di Alcaraz andrà maturando col tempo o pensi che la sua dimensione di tennista, a cui piace comunque anche divertirsi e giocare, a volte anche un po' senza criterio, come è stato in tratti di questa partita, resterà per sempre? Cioè, quella è una delle forze di Alcaraz, essere così spensierato e così a volte magari poco lucido dal punto di vista tattico, o dobbiamo ricordare come sempre l'anno sulla carta d'identità di Alcaraz?
No, secondo me è un fattore che deve migliorare, che deve riuscire a gestire meglio. Probabilmente anche il fatto che diceva Barbara, il fatto di essere favorito, a volte lo svantaggia, cioè non riesce a essere, cioè in quei momenti devi essere anche un po' più lucido e secondo me in determinate situazioni giocare anche un po' più facile e non sempre un tennis in un momento importante, una smorzata, cioè lì tira e spingi senza cercare sempre il punto bello comunque che il pubblico impazzisce. Per carità, questa è una qualità che può essere buona per Alcaraz, però secondo me in certi momenti deve essere concreto.
È stato questo il limite oggi, Jacopo?
Sì. Quel punto sul 40 pari,
la
a proposito del game del 40 pari, fai quel miracolo in recupero, lo rimandi indietro.
Con lob che cade sulla linea.
Un dritto.
Quel punto va vinto, va vinto. Se l'altro sbaglia lo smesso sopra la rete, vale tantissimo.
D'accordo.
Tantissimo.
Vero.
E invece rifà subito la smorzata, ma che bisogno c'è? Lì è mancanza proprio di lucidità, però va allenata. Se tu fai il bello sempre, poi è difficile che sotto pressione ti viene da fare la cosa giusta, la cosa anche brutta tra virgolette, ma quella che ti serve per vincere il punto.
Questo è l'argomento filosofico di cui avevamo già discusso,
sì.
Comunque ricordi, un limite di Alcaraz, sono convinto che secondo me invece se lo incanali nella direzione in cui dici tu, non so se è lo stesso giocatore, perché gli levi un po' del suo genio, del suo estro, che a volte gli costerà delle
ma
partite.
Ma non è stravolgere il giocatore.
No, non parlo di stravolgere,
però
indirizzarlo,
il punto
e
che dice
meno...
lui, io me lo ricordo e l'abbiamo commentato anche insieme.
Abbiamo detto perché l'ha smorzata.
Fai un recupero incredibile in un momento particolare,
tira un drittone.
Continua a scambiare,
sì.
Quell'altro ha fatto... avanti, indietro, all'interno di una partita molto dispendiosa, che era diventata molto dispendiosa. In quel momento tu devi giocare profondo. Se Zverev ne esce con un lungo linea vincente,
bravo,
dici clap clap, ma non devi abbreviare tu lo scambio.
Certo.
Comunque, per concludere almeno dal mio punto di vista, Federer aveva questa un po' di nebbia nella testa a inizio carriera, perché aveva talmente tante soluzioni che spesso faceva la scelta sbagliata. Poi si è ordinato e ha fatto tutto quello che doveva fare, perché comunque come varietà, come capacità di vincere il punto, sono simili. Poi uno c'ha la rovescia una mano, l'altro c'ha la rovescia domani. Secondo me dovrebbe guardare qualche partita di Federer con accanto uno che gli dice
guarda come era prima.
Federer, c'erano dei momenti che diceva ok, adesso fammi il punto, e stava lì col back e aspettava col back finché non aveva la palla giusta col dritto. Poi c'erano i momenti che si sentiva forte, entrava bello e tutto, e gli dicevi bravissimo, però quando contava a volte faceva le cose con calma.
Quindi deve fare una lezione di Federer della prima ora più Federer della seconda ora, Carlos Alcaraz, questo è il consiglio. Di senti, quanto sorridono Jannik Sinner e Novak Djokovic a non avere Alcaraz tra i piedi?
Tanto devono pensare l'uno
all'altro e va bene.
Poi io eventualmente credo che venerdì
in tanti stessero tifando Zverev, poi magari Zverev vince questo torneo, eh.
Però posso però dire posso una cosa dire su Zverev, anche a me ha sorpreso anche l'atteggiamento, cioè perdi in quel modo il terzo set, c'era da spaccare tutto, cioè nella sua testa poteva pensare e dire 6-1, 6-3, 5-2, vado a servire, faccio quello che faccio, però è sempre stato calmo,
però
calmo.
Il fatto che ci fosse dall'altra parte Alcaraz forse lo ha un po' aiutato? Uno, due,
cioè,
perché dice aspetta un attimo che questo magari mi regala di nuovo 4 punti, pronti via, inizio quarto set,
regalo, regalo, break. Regalo
con regali, perché non è che è stato Zverev a fare delle cose strepitose, cioè stessa situazione con Medvedev, dice
dici, probabilmente l'avrebbe accusato di
colpi
più
ogni punto,
probabilmente sì, è vero,
ed è la ragione in fondo perché per cui se guardi gli head to head Zverev sta avanti 5-3 su Alcaraz, per quanto la carriera di Alcaraz sia piuttosto breve, solo all'inizio, mentre con Medvedev sta sotto in apnea totale. Adesso non li ho guardati, non me li ricordo a memoria.
L'anno scorso 5-1 Medvedev.
L'ha detto anche lo stesso Zverev alla fine no? Sì. Nell'intervista fa con normalmente mi fa il C.
He kicked my ass,
esattamente. Quindi
il C.
L'ha preso a calcetti lì dietro. E, no, aggiungo che comunque da questo lato io guardo i timing in ottica sia Djokovic che Sinner, che devono guardare a se stessi, poi domani ne parleremo. Medvedev, totale ora in campo, 16 e 15 minuti. Zverev, totale ora in campo, 17 ore e 2 minuti. Djokovic, ora in campo, 14 ore e 9 minuti. Jannik Sinner, 11 ore e 22 minuti. Sono 6 ore in meno in sostanza rispetto a Zverev, 5 ore in meno rispetto a Medvedev, 2 ore e mezza in meno in sostanza rispetto a Djokovic. Come se avesse giocato una barra due partite in meno fin qua. Numeri di timing alla mano, chi arriva più fresco dei quattro è Jannik Sinner.
È vero, però se fai una gara a resistenza dei quattro, Sinner non la vince.
Sì, okay. Vero anche questo, bravo, controbilancia dall'altro lato.
Poi magari la perde di 200 metri e loro hanno fatto più di 200 metri, quindi arriverebbero dietro, però è presto. Se Zverev serve l'85% di prime palle,
16 punti su 18 nel primo set,
valla a breccare.
Dura,
cioè, vai a costruirti l'occasione di breccarlo, e poi la seconda non è più un problema.
Mm-hmm. Questi sono sicuramente i lati positivi di Zverev, a cui vanno tributati tutti i meriti del caso, perché tante volte l'abbiamo criticato, ripeto, è anche sottovalutato da un'intera parte, secondo me, di tifo, di pubblico, e invece è un giocatore che specialmente da, ripeto, sfavorito, quando ha queste sensazioni, viene da dire che tutti stanno guardando altrove, Zverev alza la manina e dice
ci sono anch'io.
Diverso è quando tutti guardavano Zverev, no? Quando è che vinci? Entravano gli slam, ok, hai vinto le ATP Finals, ok, hai rivinto le ATP Finals, hai vinto l'oro olimpico, ti mancano slam, ti aspettiamo, la finale con team a New York, e sciogli. Però quando non c'ha quel tipo di pressione, alza la manina e dice davvero ci sono.
Sì, sicuramente, secondo me, eventualmente la finale con team lo aiuterà in una seconda finale se dovesse arrivare. Hai citato l'oro olimpico, batte Djokovic in semifinale, quindi da sfavorito, però poi in finale ha regolato Khachanov e quella partita lì la doveva vincere secondo tutti, quindi comunque in quel caso ha fatto qualcosa.
Certo, certo. Resta il solito discorso del 2 su 3, anche certo. Se è un giocatore che poi paradossalmente nel 3 su 5, quando vanno al quinto, ne ha vinte 21, ne ha perse 10. Ci è andato tante volte, ma poi nel momento qualcosa tira sempre fuori. Quindi è un giocatore strano, in cui rimane un lato sottovalutato, ma dall'altro molto capace quando magari non ha pressione.
Ma
quindi...
E se fossero andati al quinto, secondo voi?
Se Alcaraz è...
Alla fine chi vinceva?
Intanto come ci arrivavano? Cioè, supponiamo che Zverev subisce ancora il break, servendo per
con
il
quella
match.
Palla steccata, resta in campo, riperde il servizio.
Così prendo Alcaraz.
Anch'io.
Sì.
Se però la vince col break nel game del 40 pari, non, perché Alcaraz continua a essere un po'
altalenante
del tempo, un po' burrasca. Credo che chi avrebbe servito per primo al quinto sarebbe stato un gran vantaggio.
Va bene. Volete aggiungere qualcosa su questo match? No, andiamo a Daniil Medvedev.
Sì.
Andiamo a Medvedev, che a proposito di gente che è rimasta in campo un po', 3 ore 59 per battere Uber Turkac. Io vado a un punto, anche qui insisto sul fisico e poi vi lascio la parola. Medvedev nell'intervista finale dice
morto.
Non avevamo più, sono morto.
Però
non lo senti tutti i giorni dire così. Poi dopo nell'intervista alla Robson con noi ha detto no, in realtà era, sai, l'adrenalina del momento, è morto, scendeva per giocare i punti al volo, cioè che Medvedev quando mai ha proprio detto non ero più lucido, ho detto ho provato qualsiasi cosa per vincere il punto, ho detto come va mal che vada domani prendo l'aereo, con sempre il suo spirito molto molto divertente. È un Medvedev che ha speso tantissimo, Roby.
Sì. Come hai detto bene tu, io ho visto anche la fine, cercava la rete perché non ne poteva più di scambiare da fondo, comunque 5 set pesanti, lunghi, è vero anche che a lui piace questa sensazione, però è vero anche che il fisico a un certo punto ti può anche dire
enough,
sì, adesso deve ricaricarsi per la semifinale, però comunque è sempre è sempre duro batterlo, cioè anche se sembra morto alla fine riesce a tirar fuori sempre qualcosa e ti fa sempre giocare una palla in più. Però sì, il fatto che abbia cercato tanto la rete, lui non è un giocatore di volo, alla fine significa che veramente era in difficoltà.
Jacopo, sì. Dici la tua su questo match. Non ti chiedo se sei sorpreso, perché uno, l'altro giorno alla domanda avevamo indicato qual è la partita più dura, Medvedev Vurkacz. Tutti d'accordo. Due, ieri nel giochino hai dato over 42 game e mezzo.
52.
Facile proprio, cioè a mani
tranquillo.
Basse.
Quindi ti aspettavi una partita così, però alla fine vince Medvedev.
Beh, aspettavo anche che alla fine la vincesse Medvedev, sinceramente, perché ha qualcosa in più di Vurkacz. Proiettandoci alla semifinale, secondo me chi mentirà di più al proprio cervello dicendo non sono stanco.
Devono ripetere.
Non fa male, come diceva Rocky.
Non sono stanco.
C'è anche un lato tutto psicologico, no? Della battaglia Medvedev-Zverev a Monte Carlo lo scorso anno, insomma.
Testa è più forte Medvedev.
Nettamente. Credo che Zverev anche... Poi a Zverev... Inizia a soffrirlo un po', gli entri sotto pelle Medvedev.
E Medvedev... sogghigna quando vede
e non vede l'ora, di capire questo, quindi sì, e poi comunque qua ci sono veramente 45 minuti di differenza, cioè 16-15, 17-0, 47 minuti non fanno niente, in sostanza.
Però,
sono stati in campo uguali.
Medvedev ha avuto nel corso del torneo qualche basso in più con il servizio, quindi
può essere
quel colpo può fare la differenza o nel bene per Zverev o nel male per Medvedev. Se stanno vicini col servizio, allora vince Medvedev.
Perfetto.
Secondo me.
Roby?
Sì, io non l'ho commentato tanto in queste settimane, quindi mi affido a quello che dice Jacopo.
Lo sai che qua puoi dire quello che vuoi, quindi non ti devi
sentire. No, ma io sono d'accordo.
Hai fatto bene a sottolineare... Dice, l'ho visto di meno.
Che ha avuto questi cali col servizio, ovviamente io non lo so.
Maschile, vuoi aggiungere qualcosa in generale? Andiamo al femminile, visto che la puntata è light e facciamo in tempo a fare anche qualche domanda. Donne, Diana Jastrzemska, storia del torneo, partita dalle qualificazioni, arriva fino in semifinale. La prima dal 1978 oggi, anche se le storie delle qualificate ultimamente che vanno avanti ne possiamo citare altre due. Una su tutte, Raducanu, US Open, parte delle qualificazioni e lo vince, e la Podoroska Roland Garros. Sono andato a rivedermi, era il 2020, fino alla semifinale. Podoroska perse, Raducanu appunto vinse il torneo. Quindi ormai a questa varianza ci siamo abituati. Non ha tremato Jacopo, a quanto pare Jastreska, nessuno di noi in piena notte ha visto la partita.
No. No, ho visto qualche punto.
Io avevo dato vincente Noskova, ma...
Non è il tuo torneo,
no? No, zero. Però mi aspettavo, sai, comunque una come la Jastreska, che è una che tira forte.
Dici, prima o poi le esco.
Beh, bravo, cioè ho detto ok, diciamo il sogno, la favola di questa ragazza, che per carità dalle qualificazioni arrivare comunque anche nei quarti, adesso in semifinale, però ho detto nei quarti già può essere un risultatone, può iniziare a sentire un po' il torneo. Quindi mi immaginavo tanti errori, o comunque invece non è stato così, anzi.
Jacopo, su Jastreska già ti sei espresso l'altro giorno sul fatto che ormai è arrivata qua, possa anche tranquillamente ambire ad andare fino in fondo.
Sì, però non credo si fermi domani, perché da quello che ha detto post-match...
Cosa ha detto?
Ha detto che le mancherà il giorno in mezzo di riposo.
Ah, quindi inizia ad accusare un po' di stanchezza mentale, sì, fisica.
Sono due settimane e mezzo.
Secondo me partirà fortissima domani e credo che il suo successo passi per forza dal vincere il primo set.
Sì.
Se riesce a vincerlo, magari senza fare troppa fatica, poi può anche prendersi una piccola pausa nel secondo e tornare nel terzo. La Zheng mi è piaciuta oggi per come ha gestito la partita.
Vero.
E mi sembra quasi che sia un po' il destino che vada lei in finale. E la Jastremska possa sentirsi appagata.
Roby, non resta che parlare, appunto, visto che ci ha dato l'assist della Zheng, l'abbiamo commentata assieme, già abbiamo detto tanto in diretta, però magari non tutti hanno visto il match, quindi riassumiamo un pochino quello che abbiamo visto, fai tu.
Sì, ha iniziato, tutte e due hanno iniziato non bene, non era una bella partita il primo set, tanti errori soprattutto dalla parte del dritto della Zheng, tanta difficoltà proprio nel gestire, ma soprattutto tanta fretta da parte della Zheng, secondo me. E secondo set sempre molto tirato, dove comunque magari la Zheng giocava bene due punti e poi regalo, e la Kalinskaya rimaneva sempre lì attaccata. E a un certo punto tre pari al secondo set, 0-15, batteva Zheng. La Zheng.
Palla corta inguardabile,
mi dispiace dirlo, però abbastanza inguardabile, dove la Kalinskaya è arrivata, la Kalinskaya è arrivata in corsa, ma una corsa molto tranquilla, cioè dove poteva tranquillamente gestire bene il suo rovescio, il colpo migliore. E qui secondo me è cambiata un po' la partita, cioè qui se vai 0-30
è arrivata proprio bene, forse ha avuto veramente troppo tempo,
ha avuto troppa fretta forse di andare avanti, cioè vedi, ha colpito quasi con il corpo verso la rete, non si è quasi fermata. E qui è andata 15 pari.
E da qua è girata
la partita.
Perché questo game poi è rapidissimo. Gira boom 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 e si spegne la luce. Perché questo è uno sport
ovviamente
veramente del diavolo.
Quando cambia qualcosa, la Zheng ha avuto molta più pazienza. Ha giocato meglio di dritto, ha iniziato a rispondere, e ha servito meglio. Quindi comunque buone percentuali di prime palle. E da lì è cambiata proprio.
È venuta fuori un po' anche la caratura, no, Roby? Una comunque prima di questo torneo era 75, l'altra si sta iniziando ad affacciare. Adesso è top 10 grazie a questo risultato odierno, però si stava già affacciando da un periodo, no? Newcomer of the Year 2022, Most Improved Player of the Year 2023, sempre della WTA. Mischiato, mi viene, non è che salta benissimo da una lingua all'altra, e quindi questo criceto dentro si deve spostare da una ruotina a un'altra, quindi poverino ha bisogno dei suoi tempi tecnici. È una giocatrice comunque che stavamo aspettando ed è superiore, probabilmente è venuta fuori la caratura. Io ho solo un aneddoto su Jastreska in ottica giochino. Jastreska, Jacopo, è la prima partita che ho visto in questo torneo, perché primo giorno delle quali sono a letto, non riesco a dormire, apro l'app, vado su un canale a caso, lo accendo e c'è Jastreska. Ho detto vabbè, mi guardo un pezzetto.
Contro?
Stava giocando con Lea Boscovic.
Cioè,
primo turno quali? aspetta, guardo tutto il set e perde il secondo set con la Boscovic, quindi al primo turno delle quali ho detto, ho pensato, la Jastrzemska gioca proprio a caso. Questo è quello che ho pensato in semifinale, all'Australian Open, e questo niente.
Volevo solo dire una cosa.
C'è la prova, eh? Non è una bugia, andate sul mio Twitter, scorrete indietro, erano le 2.57 del mattino, il tweet è Jastrzemska Boscovic alle 2.57 del mattino, vorrei sapere il mio grado di malattia, una cosa del genere.
Per me è molto alto, sì, perché se io accendo e vedo Jastrzemska Boscovic,
con
cioè,
tutto il rispetto,
con tutto rispetto.
Però c'ha il suo motivo andare a vedere la Jastrzemska.
Ok.
No, voglio dire questo, avete parlato già di quel punto, io ho chiesto a Ale proprio di prenderlo, perché
è il momento.
Sembra
il momento
7-6, proprio... 3 pari, 0-15, perdi un punto, dici,
no,
che,
no.
Che punto è?
Click.
E invece è il punto del match.
L'abbiamo detto.
E quando ha sbagliato quel rovescio ho pensato, questo punto lo paga, perché mi ha dato la sensazione che non è pronta a vincere la partita, perché quel punto lì, se sei pronta di testa a vincere la partita... Di sicuro non sbagli il rovescio, magari ti fa un passante
pazzesco.
Ma poi
ci è arrivata proprio bene, ripeto. Non...
Ma aveva paura di giocare quel colpo. E se hai paura di giocare quel colpo, figurati se sei ancora più
Comunque
vicino.
Resta un Australian Open eccezionale,
certo.
Un cammino
gioca
incredibile,
benissimo,
gioca
me.
Bene.
A me piace.
E niente, semplicemente poi, dai, diciamo, ha vinto banalmente quella che adesso... Banalmente, l'ho detto, la giocatrice. Però me ne sono accorto, quando te ne accorgi è buono.
È un step forward.
È uno step forward. Adesso di nuovo in inglese, quindi incasiniamo
traduzione.
Tutto. Incasiniamo tutto.
Potremmo farla metà in inglese e metà in italiano.
Excuse me? Io ne vado, cioè parlate voi due se volete.
Ma smetti, hai gestito la sala stampa post Serena, me lo ricordo. Che
a
eri
gesti,
tutta,
a
eri
gesti.
Tutta, che eri tutta sudata, che la rossa,
ma io quando ho finito con Serena ho chiesto datemi un traduttore, perché adesso sono entrata in sala stampa, c'erano non so quanti giornalisti,
sì,
ho detto
stampa.
Ma io qua
la
cosa,
sala stampa dello
cosa rispondo? Cosa rispondo?
Di gente che voleva chiederle due o tre cose. No, femminile vogliamo aggiungere qualcosa, che partita sarà in ottica, già un po' l'accennata Jacopo, vedi la Zheng superiore, anche tu Roby, vedi la Zheng superiore a Jastrzemska, stavo impalando.
Non lo so, perché...
Perché comunque non ti ha convinto a pieno oggi.
No, okay. Bravissima, ha iniziato male, a capovolta, per carità, bravissima. Però se la Jastrzemska inizia a tirar forte, certo fisicamente bisognerà vedere com'è, però... Se tira forte sul dritto, la Zheng inizia, secondo me, a fare un po' di fatica, inizia a perdere qualche dritto, inizia ad avere più
quello
fretta
che abbiamo visto nel primo
con
set.
Il rovescio, perché sa che dalla parte del dritto non fa tanto male e può iniziare ad andare un po' in confusione, quindi...
Occhio.
Sì, non la darei proprio, no, no match.
Chiaro, chiaro, va bene. Direi che abbiamo concluso il quadro delle partite di oggi. Jacopo, domande, visto che è una versione light della puntata e
dai,
tra poco ci dobbiamo lasciare. Vai.
Sulla Zheng.
Vai.
Come può migliorare il dritto? Dice Francesco. Ne ha sbagliati così tanti oggi che se esistesse una pagina Wikipedia intitolata Errore col dritto ci sarebbe un suo screen.
Addirittura.
Esagerato. Francesco?
Fa ridere.
Cattivo.
No, non ho visto la goff l'altra volta? Cioè, la goff l'altra volta era molto, molto, molto peggio,
no,
secondo me.
Metà pagina Zheng e metà...
Anche
no,
perché...
Un quarto Zheng e tre quarti goff.
Bisogna dare un merito ai giocatori che partono e magari non sentono un colpo. Nel corso poi della partita è cambiata poi la musica.
Ma guarda
chiuso,
quando inizi
facendo...
e non senti il colpo,
ecco,
è brutto.
Stato...
Hai delle brutte sensazioni che ti senti veramente in
che
campo,
che
dici...
Che poi per un attimo, però dici... Adesso riesco a colpirla la prossima palla, cioè che ti viene il dubbio che proprio la manchi.
No, di mancarla non mi è mai venuto questo, per fortuna non ho mai avuto questa sensazione, però e mi capitava molto di più di dritto che di rovescio riuscivo bene o male a sentirlo il back, ma quando entravo in paura con il dritto, cioè lì è proprio... che speri che la tua avversaria ti giochi sempre sul rovescio e cerchi di dire no, non colpire di dritto, non colpire, e in quei momenti non è facile, quindi io capisco, per quello dico a Francesco, mi sembra
cattivo.
Esagerato,
sì,
ma capisco
sì,
quei momenti dove hai talmente paura di colpire che o tiri piano, o tiri forte, cioè devi...
No, ma è chiaro, Roby. Ma poi da fuori sono bravi tutti, nel senso, andate in campo poi a giocare queste partite.
Non è facile, ed è stata brava comunque a trovare la chiave, poi un po' aiutata dall'avversaria, per carità, però...
Non gli leviamo i meriti.
No,
ma come lo migliora sto dritto?
lo migliora sicuramente con i piedi, perché parte dei colpi
quando
non è tanto dritto, ma è tanto stabilità dei piedi. Poi lei gioca tanto lungolinea, se ci fai caso. Io credo che sia anche una posizione di come si mette con i piedi. Ha l'impugnatura molto aperta, che quella è difficile da gestire anche con il back. Infatti anche col back è andata sempre molto piano e lì devi andare veloce. Lo migliori uno giocandone tanti in tante situazioni, e poi secondo me a volte gioca troppo lungolinea. Invece devi giocare incrociato, che hai più campo.
Però
e
forse
poi da
gioca
lì
lungolinea perché dice...
Ma la prende dietro. Ma
quella mi gioca
incrociato. E ci sta, come idea di gioco, ci sta. Però sei anche molto prevedibile, certo, in certe situazioni. Se l'avversaria
l'angolo
capisce che quando hai la palla lenta oppure veloce giochi sempre lungolinea, poi di rovescio gli avversari ormai giocano tutte molto meglio di rovescio. Quindi sanno. Quindi deve, secondo me, più impostare da quella parte, cercare di essere molto più fluida, perché spesso è anche molto rigida, e incrociato, che il campo è anche più grande.
Direi che è una risposta esaustiva, certo, alla nostra domanda.
Io ho notato tanti lungolinea, che no, l'avversaria poi lo capisce, in campo inizia a capire anche dove, come quando si sposta di dritto dalla parte del rovescio, il 90% e ci sta giocare da quella parte, però ogni tanto devi punzecchiare anche dall'altra parte, magari in un momento dove non hai pressione o in un punto dove conta poco, ma se no l'avversaria poi capisce che vai sempre da quella parte.
Next, abbiamo pochissimi minuti.
Maria Concetta, perché i saluti tra le tenniste alla fine del match sono mediamente freddi e frettolosi rispetto alla maggior parte dei match dei colleghi maschi, che spesso si abbracciano e scambiano due parole tra loro?
Roby, perché?
Sotto rete.
Perché sotto rete?
Perché noi siamo rosicone.
L'hai detto tu?
Noi siamo rosicone e non diamo molta soddisfazione all'avversaria, secondo me, nella stretta di mano.
Quindi, bellissimo, grande risposta.
Io, devo dire la verità, ero abbastanza... Ma non perché volevo... Però io capivo quando l'avversaria era stata più brava di me, o io non ero stata all'altezza e avevo giocato male, cioè non...
Si fa sportività, va bene.
Poi,
c'è chi
per
ce
carità,
c'è chi
ero
ce l'ha un
cavolata,
po'
però nel momento
però
della stretta di mano...
Però chi stringevi un po' meno volentieri la mano a fine partita? Nel senso che la mano va stretta, però dice che palle ci ho perso. La Sibulkova?
Beh, lei non era molto simpatica,
sì,
è vero, lei non era molto simpatica, però dai, quanto dura la stretta di mano? 2 secondi?
No, stringi. Però avevi quel tempo da fondo campo, andare mannaggia
dice, te. Year for the handshake.
Sì, Sibulkova è una un po' che ti faceva...
Rosicare.
Pome, diceva.
Pome, poi mi ricordo che si odorava la pallina prima di servire, prendeva queste palline e poi andava talmente veloce, tra un punto e l'altro. Io ero pure una che andava molto veloce tra un punto e l'altro, perché non volevo pensare tanto. Ecco, a posteriori, se potessi tornare indietro, invece
penseresti di più,
rallenterei molto tra un punto e l'altro. Ed era una che comunque sì, si adorava, faceva, cioè a un certo punto devo dire aspetta, calma, stai un attimo calma, abbiamo gli secondi a disposizione, oppure quelle già pronte a servire. Sì, era abbastanza fastidiosa.
Jacopo, ce riusciamo un'altra?
Due?
Sì.
Poi perché c'è lo schiaffo, la cosa
l'ultima è la nail del giorno, okay. Però prima c'è questa di Barbara che mi ha divertito.
Vai.
E siamo nel raggio della mail of the day. Sono in Cina per lavoro e non riesco a dormire a causa jet lag. Stavo pensando ai possibili acronimi per schiaffo al volo, non chiedermi perché, e la mia mente ha prodotto questo. SAV mi ricorda molto la TAV e comunque non mi rimanda al tennis. Bocciato. Scavo, carino, però da ingegnere, mi piacciono i cantieri, ma comunque c'entra poco col tennis.
Comunque
scavo, cioè... spettatori meravigliosi.
Sca, bellissimo, perché se lo leggi un po' alla russa potrebbe suonare come schaff, con la S e C lette separate, tipo suono della retina in un tiro a basket, ma può anche essere il suono della pallina da tennis colpita. Allora si può arrivare a schiav, direi di no, oppure direttamente a schaff, anche se un po' a lunghetto. Cosa ne dite? Non è facile trovare un acronimo, ma i programmi di successo ne hanno spesso uno, un po' come i tennisti. A me piace SAV.
Comunque, come si chiama? Barbara.
Abbiamo,
bravissima.
Che spettatori abbiamo?
Cioè, non riesce a dormire per il jet lag e pensa al nome da dare.
Grande,
come
Barbara.
È un acronimo. Cioè, veramente brava.
Hai fatto bene a leggere, bravo. Vai.
L'ultima è la mail del giorno e non necessariamente deve essere una mail divertente e simpatica.
Ok.
Chi è?
Questa è intensa. Fabio.
Fabio.
Ho 22 anni e seguo il tennis da quando ne avevo 13.
Bene.
In questi anni ho sempre seguito il tennis da solo in casa, ma da qualche mese l'effetto Sinner ha stregato anche la mia famiglia.
Mm-hmm.
Con mio padre ho sempre avuto un rapporto difficile e le conversazioni tra noi sono sempre state molto brevi,
mm-hmm.
ma il suo avvicinamento al tennis sta lentamente rompendo un po' il ghiaccio tra di noi.
Bello.
Però
mai avrei pensato ai messaggi in cui mi chiede aggiornamenti sulle sue partite o sul torneo, o il messaggio commosso che mi registrò dopo la vittoria di Jannik alle finals. Volevo condividere con voi questo piccolo miracolo dello sport e chiedervi cosa rende Sinner così nazionale e popolare e così unico allo stesso tempo.
Che bello questo
bello
messaggio.
Bello il messaggio, secondo
Bravo,
me
Fabio.
Di Sinner la cosa più vincente è che è proprio genuino. Cioè lo vedi, è what you see is what you get, per citare di nuovo gli inglesi, no? È quello che è, non è costruito, è così e piace questo essere genuino, bravo ragazzo, vero.
No.
Cioè che non lo fa apposta perché è costruito dentro un'etichetta, è così, pensa al tennis, vive di tennis. L'avete visto per me, un'immagine di questo torneo è, non so se l'hai vista Jacopo, Rublev e Sinner nel tunnel.
Prima
di entrare, non si guardano mai i giocatori, non si, invece che entrambi sono due persone molto carine, vanno lì e si danno il 5, non lo vedi spesso. È così, non, è vero, non è finto. E secondo me la gente questo lo percepisce.
Un consiglio a Fabio, tieniti stretto questa situazione perché poi un giorno rimpiangerai il tempo buttato.
Vai, bello.
Bravo Jacopo.
Domande? No, le abbiamo finite? Schiaffo? Non ce l'hai. Pome
alla Sibulkova, perché?
Così, a caso.
Perché odorava le palline, annusava
sì,
le palline.
Uno schiaffo
no,
retroattivo
dai.
Nel tempo, basta, cos'è? Un cane che va lì, annusa le cose.
Dai, poverina.
No.
Salutiamo la Sibulkova intanto.
Che sicuramente ascolta
sta guardando sicuramente
stavamo
schiaffo al volo.
Stavamo scherzando.
Non
c'è,
no,
Jacopo.
No.
L'ho anticipato prima,
per
me Alcaraz non può fare la partita che ha fatto.
Va bene. Io non ne ho, andiamo al giochino dei prono.
Mm-hmm.
Domani ci sono le semifinali femminili, c'è anche il doppio di Vavassori e Bolelli in piena notte. Questo è il programma della giornata di domani, ve lo leggo per chi non ci sta seguendo in versione YouTube. Sabalenka dalle 9.30 e poi a seguire Jastrenska Zheng. Se volete il doppio Vavassori e Bolelli c'è il sottoscritto insieme a Congi.
Lo vogliamo.
Lo volete in piena notte. Secondo match non
dalle
prima
tre.
Delle tre, quindi c'è prima l'altro doppio con Bopanna e non ricordo, e però arriveremo a tutto quanto.
Bopanna più anziano numero uno al mondo.
Sì, 43 anni, numero uno al mondo di doppio, più anziano di
che sempre. Bravo.
Giochino, Jacopo prende l'over 42.5, vai a 3 su 10. Io raggiungo Congi perché lui sbaglia Kalinska e io prendo Jastrenska.
Sono nettamente in testa come quote.
4 su 10, va bene, ok. Roby sbagli Noskova. Dispiace, questa è la dura
legge. Tanto
Jacopo, parti
domani e non è facile. Le quote sono molto simili, cioè Sabalenka e Zheng sono favorite.
Sì. Banalmente.
Io gioco la Zheng.
Che vince.
Per chi ha più coraggio, perché non è una gran quota, è 1,45.
Sì, ma va bene.
Un'idea è Jastrenska vince il primo, Zheng vince il match.
Ok. Io gioco la Sabalenka.
Ok.
Perché per me vince Arina. E Congi gioca, fa il grosso, gioca la Sabalenka 2-7-0.
Ok.
Va proprio col set betting. Roby?
Io pure volevo giocare la Sabalenka, però state giocando in troppi, cambio.
No, perché?
Beh, se vince in tre prendi solo tu,
Perché
Conge
no, lui normale,
Conge
2-7.
Io l'ho giocata normale. Okay. Gioca la Sabalenka, non cambiare idea.
No, dai, almeno più divertente.
Basta che decidi tu.
Per chi è più divertente? Poi sbagli, ti incavoli.
Vabbè, ma io sono sportiva, non mi arrabbio.
Dai la mano a Simone.
Scegli.
Dico...
Perché guardi qua, non c'è scritto
no,
niente.
Sto pensando. Quindi ho Goff o Jastrenska devo giocare?
Ma Zheng. Perché devi andare contro i
nostri? Dai, tiriamo Goff, dai. Ma così, giusto per ravvivare un po'.
Se la Goff vince fa la cosa che ho detto della possibile della Zheng, cioè perde il primo e vince il terzo.
Dai.
Va bene. Roby Goff, Jacopo Zheng, Sabalenka per me, Sabalenka 2-7-0 per Congi, grazie a
Jacopo.
Tutti.
Una cosa.
Dimmi.
Domani ci sarà un quiz. Subito inizio puntata e rispondere il prima possibile potrebbe essere un vantaggio, quindi... Sintonizzatevi
subito. Collegatevi subito.
Spettacolo. Domani presentiamo anche bene Sinner,
certo.
Djokovic dal punto di vista tecnico e non solo. Grazie alle codine in regia insieme a Francesco Quattraro, grazie a Roberta Vinci,
grazie.
Jacopo Lo Monaco, appuntamento domani. Ciao.
Ciao.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene, appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto Principato lo Monaco.